Buonasera, buonasera, qui da Radio Sonar, Andrea Cavazzini per Quarta Parete, il teatro in radio, terza puntata, quarta stagione. E allora, quante volte abbiamo sbagliato nella nostra vita, no? Cioè nel lungo corso, le nostre esistenze, insomma, a volte si sono così arricchite di alti e di bassi, ma insomma, questo voglio dire, è far parte di questo percorso. Ma una cosa sulla quale uno non si deve sbagliare è sintonizzarsi su Radio Sonar, e quindi dalle 19 esattamente noi siamo in onda, eccomi qui per questa nuova puntata ricca di ospiti, di tanta buona musica e soprattutto ricca della presenza di Claudio Bernabucci, che naturalmente mi gratifica perché io sono un imbranato totale davanti ai pulsanti, pulsantini eccetera eccetera, ma insomma lei ha le mani d'oro, mani magiche, e quindi mi toglie sempre dagli imbarazzi. E allora, quindi terza puntata, e per parlare appunto, io come ho scritto un po' anche nella nota di questa puntata, per tenere vivo il teatro ci vuole gente ostinata e fedele. Non sono parole mie naturalmente, ma sono parole di Steinbeck, grande drammaturgo americano, e quindi credo che si calzi molto bene con il momento che stiamo vivendo di rilancio del teatro dopo la pandemia. E quindi, tanto per rimanere un po', diciamo, nei canoni della trasmissione, vi faccio due piccole segnalazioni prima di presentare i quattro ospiti di questa edizione smart di Quarta Parete Teatro in Radio. Cominciando dal 31 ottobre al 19 novembre al Teatro Argentina, un grande ritorno, Gabriele Lavia e Federica Di Martino sono i protagonisti di Un curioso accidente di Carlo Goldoni. È ovviamente una commedia divertente che racconta di un equivoco creato apposta da una giovane fanciulla di buona famiglia che, per allontanare da sé il sospetto di un amore non accettato dal padre. E poi dal 2 al 4 novembre al Teatro Torbella Monaca va in scena un testo di Massimo Sgorbani, interpretato dalla brava Donatella Busini e diretto da Paolo Orlandelli, Nell'ardore della notte. Camera. Al centro della scena una vedova frustrata e sottomessa dai soprusi del marito in vita, che ora giace appunto inerme davanti al suo feretro, occasione per urlare tutta la sua rabbia per un riscatto che rimarrà solo nelle intenzioni, e questo è Nell'ardore della nostra camera. Bene, e adesso piccola pausa musicale, andiamo ad ascoltarci questo bel brano di Biffy Clyro, Many of Horror.
I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. I still believe.
E allora ecco, lui è Biffy Clyro con Many Horror, questo primo brano di questa terza puntata di Quarta Parete, il Teatro Radio, ed entriamo subito nel vivo della trasmissione presentando il primo ospite di questa puntata. E parliamo di uno spettacolo che debutterà domani al Teatro Vittoria, qui a Testaccioli, fino a domenica 5 novembre. Lo spettacolo è 900 di Alessandro Baricco, famosissimo, che tutti ricordiamo un po' nella trasposizione cinematografica di Giuseppe Tornatore con uno strepitoso Tim Roth, ma lui è altrettanto strepitoso, diciamo l'ospite che avremo adesso al microfono, nei panni storici di Danny Budman, T.D. Lemon, e quindi saluto e ringrazio Stefano Messina. Ciao Stefano!
Grazie, grazie a te Andrea.
Ti ho paragonato a Tim Roth, ti ho paragonato, eh?
No, ma infatti stanotte non dormirò, insomma, perché...
Vabbè, ma tu lo farai a modo tuo altrettanto bene, dai.
Assolutamente sì. No, certo. Poi il film è una cosa, veramente...
No. Lo spettacolo è un'altra cosa, insomma, ecco. Sì, sì, ho fatto giusto una citazione, un aggancio, naturalmente.
Certo.
Allora, Stefano, uno spettacolo tutto da vedere, secondo me, ma soprattutto una storia che vale la pena raccontare. Sei d'accordo?
Sì, è una storia bellissima. Io credo che è una favola. Direi che è veramente una favola, perché è una storia veramente incredibile. Che assomiglia molto ad una favola, e credo che forse questa è la sua intenzione. Quindi si racconta, io intento di raccontarlo come una favola, e insomma è quel bisogno atavico, no, che abbiamo quando siamo bambini, certo, di sentirci raccontare una storia. E credo che vorrei che questo avesse, diciamo, come cortocircuito dal palcoscenico alla platea, appunto di incantare. La volta di incantamenti in questo spettacolo, di riuscire ad incantare il pubblico, le straordinarie.
Ti sento un po' male, perdonami Stefano, forse sei in una posizione non proprio a concia, ecco, perfetto.
Adesso non so se è meglio.
Adesso okay. è molto meglio, ti ringrazio.
Okay.
E stavi dicendo qua, quindi.
Di fare questo cortocircuito, appunto, di riuscire ad incantare. Per quest'ora è 35, quasi 40, appunto, con le splendide parole di Baricco, che ci ha raccontato una storia senza tempo,
certo,
ed è bellissima.
Se mi consenti, secondo me questo spettacolo è una profonda riflessione sul senso della vita, no? Cioè anche questa capacità di Baricco di scavare nell'animo umano, Stefano.
Sì, assolutamente sì. Guarda, il testo è molto semplice, perché racconta come le favole, no?
Molto scorrevole, molto semplice, tra l'altro,
scorrevole, semplice, però poi ha tantissime implicazioni, il senso della vita, rimanda a tante metafore, per esempio sul valore dell'arte, in questo caso della letteratura in particolare,
certo,
perché quanto è importante questo personaggio che racconta, no, la storia di 900, che è il trombettista che suona insieme a lui in questi 6 anni sulla nave, racconta un personaggio che poi alla fine noi pensiamo di conoscere bene, ma in realtà raccontiamo di un'assenza, perché 900 in palcoscenico non esiste, no? È evocato, quindi la forza della parola, che riesce a farci conoscere un personaggio che in realtà non esiste. E una delle frasi, diciamo, significative del testo, lui dice: non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla, no? Lui da 900 ha in dote questa eredità, che è questa storia, che è la storia di 900, una storia veramente pazzesca, che lui sicuramente la racconta qui ogni sera al pubblico del Vittoria. Il personaggio è uno che ha questa storia, che riesce a raccontarla in ogni parte, in ogni luogo del mondo, per cui
è una storia universale,
diventa una ricchezza, una forma di ricchezza, di un'esperienza vissuta, di un'esperienza straordinaria, che e questa esperienza straordinaria di Novecento viene trasmessa appunto, certo, a questo personaggio Tintone, che appunto è il suo, la storia anche di una grande amicizia.
È poi, vero, è vero. E secondo me poi c'è anche un altro elemento, la necessità di scegliere, no? Perché tu sai benissimo, meglio di me, che c'era, voglio dire, il pianista appunto è diviso, no? Tra lo scendere e rimanere su nella nave, no? Insomma, lui fa i primi passi e poi ritorna indietro.
Si ferma al terzo gradino della scaletta,
esatto, esatto,
e da lì non riesce ad andare avanti. Diciamo che questo è, diciamo, il momento topico, diciamo, sì, del testo, dello spettacolo, perché poi costruendolo drammaturgicamente in modo egregio, Baricco a un certo punto lui sta scendendo, non scende più, ma non ci dice per quale motivo non è sceso, e lo risolverà solamente, diciamo, questo punto interrogativo alla fine dello spettacolo, dove lui spiegherà i motivi per cui non è sceso. E qui, esatto, implica un'altra metafora, che è quella appunto sempre sull'arte, quando gli dice i tasti
sono 88, no? Sono limitati, 88,
esatto, sono finiti, ma quello che io posso suonare è infinito,
esatto, miliardi di combinazioni musicali, no?
Esatto, quindi è un inno, insomma, alla fantasia, alla creatività, a quello che possiamo tirare fuori dalla nostra vita. È un invito, secondo me, anche ad usare la fantasia.
Secondo me è una bella storia che fa bene al cuore, questa, Stefano.
Sì. Perché si ride, ci si commuove.
Certo. Senti, allora, tu sarai in scena appunto da domani, il debutto, fino a domenica 5 novembre. La regia, esatto, è condivisa con Chiara Bonome. Esatto. Ormai, insomma, voi fate parte della squadra del Vittoria. Sì, e quindi sarà una...
Poi ci sono le musiche. Importantissimo,
ecco,
in questo spettacolo.
Bravo, dillo,
sarà
dillo.
Il nostro Pino Cangialosi, le scene sono di Alessandro Chiti, e i costumi sono di Isabella Rizza, e il disegno luci di Francesco Barbera.
Che saluto, il grande Francesco, insomma, quindi una grande
monologo,
squadra.
Insomma, dietro c'è tanta gente che ci ha lavorato.
Certo. E allora, Stefano, io ti ringrazio di cuore per la tua presenza, ti auguro ovviamente merda, perché tanto è sdoganato.
Grazie,
naturalmente. Un grande abbraccio a te e a Chiara, e a presto e buon teatro.
Grazie.
Quindi Andrea, Teatro, grazie. Vittoria 900, mi raccomando.
Ciao.
E allora, grazie a Stefano Messina, che ci ha parlato appunto, cioè, di 900 di Alessandro Baricco, da domani al Teatro Vittoria. E adesso ancora ottima musica, eccellente direi, con Ray Charles, questa versione pazzesca di Eleanor Rigby dei Beatles.
In a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people. But do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the wiping the dirt from his hands, and he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people, do they all come from?
somebody to tell me all the lonely people do they all belong.
Il grande Ray Charles che ci ha raccontato in maniera divina Eleanor Rigby, questo storico pezzo dei Beatles, e sono le 19 e 17 qui a Radio Sonar, terza puntata di Quarta Parete, il teatro in radio, e andiamo subito al nostro secondo ospite. Mercoledì 1 novembre riapre i battenti la rassegna Trend, arrivata alla 22esima edizione, quindi le nuove frontiere della scena britannica, una rassegna storica curata da Rodolfo Di Gianmarco, da sempre al Teatro Belli, con lo spettacolo, si inizia appunto con lo spettacolo White Beyond di Nathan Ellis. Ne parliamo con la regista Lucilla Lupaioli. Buonasera Lucilla.
Ciao, buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Bentornata e bentrovata e tanti cari applausi.
Grazie.
Anche per te naturalmente. Allora, anche tu ti cimenti con la drammaturgia britannica quest'anno.
Esatto, sì.
Vabbè, insomma, bisogna sempre sperimentare, sei d'accordo?
Assolutamente sì, sono molto felice infatti di questa opportunità, devo dire, perché cioè, non mi è mai capitato di poter mettere in scena veramente un testo di drammaturgia contemporanea, certo, inglese in questi termini e con questa profondità. Insomma, sono molto, molto contenta, ecco, di questa opportunità.
Allora, io ho aperto questa puntata della trasmissione con questa frase storica importante di Steinbeck: per tenere vivo il teatro ci vuole gente ostinata e fedele come te anche, va bene?
Assolutamente ci vuole, sì, per forza, perché altrimenti non si può fare.
Allora, entriamo nel vivo di White Beyond, di questa autrice inglese, Nathan Ellis.
Autore,
Nathan, scusa, Nathan, sì, perché ho pensato che fosse donna.
Nathan.
Ecco, allora, i protagonisti sono due fratelli, un fratello e una sorella, Karen e Andrew, sono due persone grandicelle, no? 40-50 anni.
Sì, tra i 40 e 50 anni.
Esatto, con una vita un po' condizionata da una famiglia disfunzionale, Lucilla.
Sì,
con con tanti problemi con questa mamma.
Sì, assolutamente sì, esatto. Questo il testo è veramente molto, molto interessante, molto potente, direi.
Ti ha acchiappato subito.
Sì. E poi via via che provando e continuando a provare, che noi facciamo un lavoro molto in profondità, devo dire, siamo molto attenti alle sfumature che ci sono dentro a questa storia,
certo,
e quindi a come gli attori possono realmente connettersi con l'emozione, l'esperienza di questi due personaggi. È chiaro che in un rapporto fra fratelli e con una madre, per quanto questa famiglia sia particolarmente disfunzionale,
sì,
e difficile,
sì,
tutti noi possiamo in qualche modo trovare delle connessioni, perché chi di noi non ha poi delle conflittualità con le persone che ama,
certo,
all'interno,
certo,
della propria famiglia. E quindi secondo me la cosa bella,
però,
è
si
che
può trovare una sintesi per sanare poi, no? certe difficoltà.
Assolutamente,
ecco,
certo, quindi questa è una cosa bella, che malgrado la distanza, però in realtà ci sono molte componenti di connessione anche per gli attori con i quali sto lavorando,
ovvero Alessandro Di Marco e Martina Montini, certo.
Alessandro Di Marco e Martina Montini, che sono bravissimi e stanno facendo un lavoro profondissimo e molto,
e
molto
quindi
bello,
hanno aiutato anche il lavoro del regista, della regista, no, in qualche modo.
Assolutamente sì, certo, lavorare con dei bravissimi attori è sempre una gioia, perché c'è una possibilità di sperimentare che non c'è sempre, chiaramente, no? C'è una possibilità di approfondire, di trovare sfumature, di non entrare in cose piccole, ma stare sempre nel sottile, in cose importanti.
Quindi,
questo è molto bello.
Quindi una storia un po' che racconta i piccoli conflitti familiari, che sono un po' tipici di tante famiglie alla fine.
Diciamo, ci sono i piccoli conflitti, però tra di loro c'è un conflitto molto importante.
Beh, sì,
in relazione,
certo,
proprio all'accudimento materno.
Quindi fin da bambini, insomma, certo.
Catena, sì, delle cose anche del passato nella relazione tra di loro,
certo.
Quindi sì, il conflitto con questa madre, che apparentemente da viene fuori dal testo comunque una persona senz'altro difficile, senz'altro una madre non particolarmente calda, ma molto conflittuale.
E non empatica probabilmente.
Quindi, no, non sembra di no dal testo, anche noi infatti ce lo domandiamo, ci facciamo quale madre potrebbe essere, perché poi... a chi possiamo fare riferimento per,
sono quelle situazioni, sì. Lucilla, che si ripetono, voglio dire, probabilmente anche lei a sua volta è stata vittima di una famiglia del genere, insomma, no? Perché certe dinamiche, certo, poi si ripetono. Vi ricordo sempre il danno, il famoso, sì, danno, il famoso film di Louis Malle, no? Che raccontava,
no?
Bene,
certo,
questa cosa, ecco.
Infatti anche, diciamo, anche questa figlia Karen, che nell'accudimento verso la madre non riesce a essere empatica, al contrario,
certo,
non riesce, perché
è frenata,
ha le sue conflittualità, è frenata, è arrabbiata, poi vive una circostanza molto particolare.
Sì, è sempre complicato poi fare i conti con i rancori che si covano nel tempo, no?
Sì. Devo dire però, ecco, questo, malgrado queste tematiche, questo spettacolo scorre molto bene,
molto noi saremo presenti per raccontare lo spettacolo,
sì,
quindi te lo dico già in anticipo. Ecco.
Assolutamente sì,
e quindi assolutamente sì, te lo confermo, e quindi rinnoviamo l'appuntamento dal 1° al 4 novembre, quindi da mercoledì a sabato, giusto? Sempre ore 21,
sì.
Lucilla?
Sempre ore 21, io volevo solo nominare
tutti i vari,
perché per fare uno spettacolo vuole sempre
un lavoro di squadra.
Una macchina, è un lavoro di squadra,
certo,
assolutamente.
Vai, racconta tutti.
Esatto. Quindi, a parte che ringrazio anche Rodolfo Di Gianmarco che mi ha invitato a questa esperienza, sono molto felice, e che il testo è molto bello, quindi sono molto contenta di questa scelta, tradotto da Natalia Di Gianmarco,
sì,
e ripeto gli attori: Alessandro Di Marco e Martina Montini, la luce e la fonica sono di Sirio Lupaioli, le foto sono di Alice Tinozzi, le scene e i costumi sono di Nicola Cilinini, l'assistente alla regia è Sara Attanasio, sono tutta una squadra molto bella,
creativa.
Un bellissimo gruppo. Infatti sono contenta che stanno utilizzando le foto anche dello spettacolo per promuovere la rassegna, e questo è molto bello.
Allora Lucilla, io intanto grazie, poi naturalmente ti vedremo anche all'Off of Theater, se non sbaglio, giusto?
Quest'anno no.
No,
quest'anno
allora ho letto male, allora ho preso una cantonata. Chissà perché.
Un'idea, però perché effettivamente tutti gli anni siamo stati.
No, me lo ricordavo.
Però quest'anno non avevo questa possibilità, perché ci sono troppe cose. Quindi.
Va bene, l'hanno messo in panchina per quest'anno. Dai, l'hanno messo in panchina.
Io mi sono automessa in panchina per forza.
Lucilla, allora rinnoviamo l'appuntamento 1° al 4 novembre, Teatro Belli, quindi in pieno Trastevere, e per andare a vedere White Beyond di Nathan Ellis con Alessandro Di Marco e Martina Montini. Io ringrazio, saluto e faccio i migliori auguri di buon teatro a Lucilla Lupaioli. Lucilla, grazie di cuore.
Grazie a te, grazie mille.
A presto,
grazie.
E viva il teatro.
A presto.
Grazie.
Viva il teatro sempre.
Ciao. E allora grazie anche alla regista Lucilla Lupaioli, che appunto ci ha raccontato questo primo spettacolo che aprirà la rassegna Trend al Teatro Belli. E adesso un altro po' di ottima musica con Irem, il brano è The Side Window Sleeps Tonight.
Time.
The Sidewinder Sleeps Tonight, e loro erano i REM per qui a Quarta Parete del Teatro Radio, e questo magazine radiofonico della testata giornalistica Quarta Parete Roma.it. E allora andiamo a presentare un altro spettacolo che debutterà dal 3 novembre, sarà in scena fino al 5 di novembre, quindi fino a domenica, al Teatro di Villa Lazzaroni, questo bella bomboniera che insomma di recente apertura l'anno scorso, con lo spettacolo Tutte le notti sono una. È un testo scritto a sei mani da Ennio Speranza, Massimo Natale e Mary Griffo. Ne parliamo con una delle tre interpreti, tutte al femminile naturalmente, Patrizia Casagrande. Buonasera Patrizia.
Buonasera Andrea, che piacere sentirti, buonasera a tutti.
Ma quanto tempo che non ci vediamo, vabbè insomma dai. Adesso...
è vero, però è sempre un piacere.
Ma
sempre
certo,
un piacere.
Certo. Allora mi stavi dicendo prima, quindi in preascolto, che avete appena finito le prove, immagino che sei insieme alle tue colleghe, giusto?
Guarda, no, purtroppo.
No, se ne sono andate, erano stanche.
Perché... Allora, devo essere onesta, sono andata io perché sai che nella mia vita, oltre a fare l'attrice, insegno anche.
Ma certo,
e quindi
certo.
Questa sera sta per iniziare la lezione di teatro.
No, perché mi ricordavo di questa cosa che mi avevi detto, quindi io
hai ragione.
Mi ero solo agganciato a questo, ma non c'è nessun problema,
sono
quindi sarà un tete a tete radiofonico con te per parlare di questo spettacolo molto interessante, appunto. E quindi la storia dunque di tre donne completamente diverse, Sara, Romina e Rebecca, dove tu sei Sara, dico bene?
Io sono Sara, Rebecca è la splendida Valeria Zazzaretta, mentre Romina è Jacqueline Ferri, un'altra splendida attrice e compagna di viaggio.
Quindi tre splendide attrici.
Dirette però da un uomo, Fabio Di Gesto,
giovane
regista talentuosissimo, si sentirà ancora parlare di lui spesso.
Bene.
E spesso.
Bene. E allora come nasce questa operazione, cara Patrizia? Dimmi tutto.
Allora, nasce intanto dall'esigenza di non smettere mai di parlare di un tema delicatissimo e purtroppo sempre presente nelle nostre giornate, nella nostra vita, che è la violenza sulle donne.
Di genere, quindi.
Assolutamente, tema di cui ahimè non si parla mai abbastanza. E speriamo un giorno di poter smettere di parlarne, proprio perché
siamo sempre la cronaca ci riporta tristemente sempre la realtà, insomma, e siamo sempre costretti a mettere il dito nella piaga,
purtroppo. Sì, e infatti anche questo spettacolo nasce dall'esigenza di parlarne e nasce dal racconto di tre storie che, ci tengo a dire, purtroppo sono tre storie vere, tre storie di cronaca molto diverse fra loro, ma che purtroppo possono accomunare non solo le tre donne che raccontano le loro storie, ma anche tutte le donne, quindi diventano un po' il simbolo di ciò che la donna rischia di subire.
Quindi tre vite che si intersecano in qualche modo, Patrizia.
In un luogo che è un luogo non luogo, certo, e si scoprirà solo verso la fine il senso vero di quell'incontro.
Tu sei una donna, comunque tu sei una donna generosa, mi pare di aver capito, no? Insomma, sulla scena.
Sì. Io sono una donna generosa, idealista, che fa volontariato, che fa l'insegnante, che ama i ragazzi e che si innamora perdutamente di quest'uomo splendido con il quale si sposa, con il quale costruisce una vita apparentemente normale, fatta di amore e di condivisione delle giornate. Dico apparentemente
perché poi c'è il risveglio alla triste realtà, che è tutt'altra, insomma, no?
Assolutamente, mentre sono proprio tre donne completamente
diverse. Sì, proprio agli antipodi.
Rebecca è una ragazza giovane, estroversa, artista, che si innamora di questo ragazzo invece molto timido, molto chiuso, ma che le ruba il cuore proprio per il suo modo diverso di approcciarsi a lei, quindi apparentemente estremamente sensibile.
E le ruba anche l'esistenza poi.
E le ruba l'esistenza, nonostante lei trovi il coraggio di lasciarlo, rendendosi semplicemente conto che la storia non poteva continuare, non aveva un futuro e non avrebbe potuto avere un futuro, e anche lì purtroppo poi scopriremo un epilogo, insomma, non felice.
Non felice.
Mentre Romina una donna in crisi con se stessa, con l'età che avanza, con un marito che l'ha lasciata, con una figlia.
Una crisi di identità, quindi, insomma.
Sì, sì, sì. E che quindi decide di sentirsi giovane iscrivendosi nei siti di incontri, ecco, e cominciando a conoscere uomini per potersi sentire di nuovo viva, per potersi sentire di nuovo desiderata, donna, certo, e non, certo, rifiutata come è stato dal marito che l'ha lasciata.
Però sarà l'inizio un po' del baratro, voglio dire, perché insomma quando ci si avventura, no, in situazioni oscure, no, insomma, che ovviamente poi è chiaro che una donna di mezza età, per cui si avvia verso la mezza età, può entrare in crisi, come tu hai detto giustamente,
assolutamente,
e cercare un po' di recuperare quello che è la gioia di vivere, l'emozione, quelle passioni che si sono un po' nel tempo sbiadite, ecco lì che insomma invece l'escamotage non funziona alla fine.
Sì, perché l'uomo che lei incontra farà leva proprio sulla sua fragilità e, certo, sul suo bisogno di affetto, essere di nuovo amata.
Di essere amata, insomma. Beh, una bella storia questa. È la prima in assoluto, scusami, che fate?
Sì, permettimi di dire, debuttammo l'anno scorso in altro modo fuori Roma, ma per Roma è l'anteprima assoluta, quindi
siamo
emozionatissime, e ci tengo a dire che al di là di quello che è il tema, sicuramente importante, sicuramente delicato e da affrontare, però è proprio uno spettacolo poetico, duro, scomodo, interessante. Fabio, certo, Di Gesto ha fatto una regia veramente estremamente particolare, e quindi è uno spettacolo bello da vedere a prescindere dall'importanza del tema che affronta.
Insomma,
quindi
che indubbiamente innescherà tante riflessioni, Patrizia, no? Perché questo che poi voglio dire deve fare anche il teatro alla fine.
Assolutamente, riflessioni, emozioni contrastanti, perché è stato scelto di affrontare questo tema in maniera non convenzionale, senza falsi pietismi, senza, certo, falsi luoghi comuni in, sì, cui rischiamo quotidianamente di cadere quando si affronta un tema così delicato. Sono proprio donne libere di parlare, di raccontarsi, di vivere
a ruota libera, certo, senza
con una grande poesia,
senza filtri, soprattutto
senza filtri. E abbiamo la fortuna di avere Maurizio Fabretti, che ha curato le luci e che creerà delle atmosfere assolutamente, quindi, magiche. Massimiliano Lazzaretti, che ha composto le musiche in esclusiva per questo spettacolo, e sono
funzionali alla drammaturgia, sì, naturalmente.
Sì, sì. Una squadra veramente splendida.
Bene, abbiamo il regista, appunto, l'abbiamo citato, Fabio Di Gesto, e quindi questo debutto da venerdì 3 novembre al Teatro di Villa Zaroni, quindi e via Pianova 522, mi raccomando, andate a vedere il teatro perché è molto bello, ma soprattutto andate ad ascoltare queste tre fanciulle, queste tre signore molto ancora giovanissime, ma insomma di grande esperienza teatrale, devo dire, insomma, perché conosco Patrizia da tempo ed è veramente una grande attrice, e
grazie, Andrea,
quindi lo dico anche con grande affetto, perché insomma naturalmente ti conosco, so il tuo impegno, la tua dedizione, il tuo, insomma, tutto il tuo dare all'arte, ecco, questo è molto importante. E
dire che la bellezza di questa squadra è una squadra che si è formata tutta con la stessa voglia di mettersi in gioco fino in fondo, anche perché non è uno spettacolo facile.
No, indubbiamente ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, tra l'altro, se non ricordo male. Però insomma mi pare che ci sono tutte gli elementi affinché si possa prendere un'altra piega, no, di questa produzione. Patrizia, sei d'accordo?
Sì. Lunga vita a questo progetto a cui teniamo tantissimo.
Che ovviamente poi l'augurio è soprattutto che possa camminare ancora per lungo tempo per tutta Italia. Va bene.
Noi lo auguriamo.
Allora, io ricordo l'appuntamento dal 3 novembre, Teatro di Villa Lazzaroni, Tutte le notti sono una, di Ennio Speranza, Massimo Natale e Mary Griffo, e la regia di Fabio Di Gesso, quindi con Jacqueline Ferri, Valeria Zazzaretta e la mia amica Patrizia Casagrande. Patrizia, ti abbraccio, un grande saluto.
Un abbraccio fortissimo, grazie a te Andrea, è una gioia.
E naturalmente buon teatro, e come tu sai, seguiremo come quarta parete lo spettacolo e ne parleremo.
Grazie infinite come sempre.
Grazie,
vediamoci,
un abbraccio. Assolutamente, un abbraccione, ciao.
Un abbraccio a te, Andrea.
Ciao
e arrivederci a tutti.
Grazie a te, grazie Patrizia. Bene, grazie a Patrizia Casagrande per questo spettacolo, insomma, duro, ma bisogna essere duri, no, Claudia, di fronte a certe tematiche, perché ne abbiamo un po' le scatole piene, no? Cioè di tornare su certe situazioni, su cronaca che veramente ci fa sempre accapponare la pelle e non ci abitua, purtroppo, non ci si abitua mai. E, insomma, io leggo, non faccio che aprire tutti i giorni, vedo i giornali e mi pare che sistematicamente queste storie ritornano. E vabbè, questi uomini, insomma, che non vogliono crescere. Allora, andiamo a sentire della musica, dell'ottima musica sempre, un po' di brivido, ma nel senso un po' di adrenalina con gli AC/DC, Shoot to Thrill. ACDC Shot to Thrill, questa grande band australiana, 50 anni di vita, 1973, con questo brano tutta adrenalina, energia pura, insomma. E torniamo a parlare di teatro, naturalmente, con l'ultimo ospite di questa terza puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, parlando di uno spettacolo che debutterà anche lui venerdì 3 novembre, sarà in scena fino al 5 novembre al Mattatoio. Lo spettacolo si intitola Tomorrow's Parties, la regia è di Tim Hatchells. Ne parliamo con il coreografo, ma anche diciamo traduttore e produttore, Roberto Castello. Buonasera Roberto.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di aver accettato il nostro invito, Roberto.
È un grande piacere.
Allora, intanto raccontiamo i protagonisti di questo spettacolo, che sono Marco Cavalcoli e Simona Generali, che si alternano con Roberto Ruzioni e Caterina Simonelli nel corso della tournée. Dico bene?
Esatto, è un lavoro, cioè noi abbiamo ripreso un lavoro dei Forced Entertainment,
esatto,
che è nato con sei interpreti, tre uomini e tre donne, che a seconda delle volte si ricombinano,
certo,
così come dire, la sorte, insomma le occasioni, gli impegni consentono. Ne abbiamo voluto fare la versione italiana rispettando anche questo schema,
questa impronta, cioè, certo.
C'è un primo cast e un secondo cast.
No, certo,
ma
certo.
Ci sono due parti, cioè due persone condividono la parte maschile, due persone condividono quella femminile e ruotano, proprio perché
splendido.
Questa è una parte strutturale dell'idea che sta alla base del lavoro.
Che è un testo appunto inglese che, insomma, diciamo in Gran Bretagna ha avuto grandissimo successo, poi ha camminato anche per tutta Europa, arrivando anche a Parigi, no? Al Festival Du Tom, due anni fa, e adesso approda a Roma in occasione appunto del Roma Europa 2023, questa importantissima rassegna, Roberto. E quindi la storia, fondamentalmente, in una scena un po' disadorna, solamente con queste luci multicolori, con due artisti che appunto stanno lì a parlare un po' di quello che può essere il futuro, insomma, no? Questo futuro che spesso non sappiamo cosa ci riserva, Roberto.
Esatto, guarda, è un lavoro davvero particolare, da un certo punto di vista è di una semplicità disarmante.
Certo.
Cioè, ci sono un uomo e una donna che si alternano nel fare ipotesi più o meno concrete, realistiche, sì, strampalate, surreali,
certo,
fantascientifiche, come dire, i colori e i toni che si susseguono sono veramente tantissime, molto vari. La cosa miracolosa è che mi ha veramente colpito di questo lavoro, mi ha fatto dire bisogna farne una versione italiana, e che da un lato è talmente parlato che sarebbe stato improponibile con i sovratitoli, perché
certo,
sarebbe stato
certo,
come leggere il testo.
Perché il vero protagonista, Roberto, è la parola qui.
Assolutamente, assolutamente, ma è una parola che danza,
sì,
in definitiva,
sì,
e lo dico non nel senso che è una parola che dipinge, fondamentalmente. Il meccanismo è semplicissimo,
certo,
ma potentissimo.
È vero.
Perché in definitiva si definisce una un universo di valori dei due parlanti, che sono due persone che evidentemente appartengono, sono due persone relativamente colte, insomma, istruite, insomma, sì, non, sì. Non sono dei disgraziati,
certo.
Che hanno una loro visione del mondo e vanno avanti a giustapporre ipotesi appunto di veramente di vario tipo, vario colore, in una concatenazione a volte molto 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 sottile, cioè le battute si concatenano sempre con una ragione molto precisa, ognuna si inanella un po' come dire, le perle di una collana,
sì.
No, all'altra, e questo percorso, questa cosa viene a disegnare davvero un universo valoriale che è molto... un modo molto, come posso dire, molto rispettoso, molto corretto e straordinariamente ingegnoso per un po' per dirci chi siamo noi.
Esatto, cioè, esatto.
Che produce, che genera un meccanismo di rispecchiamento.
Che poi è sempre difficile
è
sempre difficile un po' codificare il futuro se ci pensiamo, no? Perché molti dicono che è un po' la via di mezzo tra il possibile e l'impossibile, Roberto.
Sì, qui direi che domina l'impossibile, però quale impossibile certo. Diventa, come dire, è la scelta di quali sono gli impossibili che vengono portati in via di ipotesi, oppure proposti anche come delle possibilità concrete, o addirittura
certo.
A volte quasi come delle certezze. Ecco, è in realtà, come dire, parla di chi parla, e chi parla siamo noi. No, i nostri modelli, i nostri riferimenti più espliciti, meno espliciti, la nostra posizione rispetto al mondo, alle giustizie, alle ingiustizie, cioè pensiamo che quello che vediamo potrebbe tramutarsi in qualcosa di più desiderabile o di meno desiderabile, e in entrambi i casi quali sono gli elementi che si enfatizzano. Ecco, in un discorso così aperto questo finisce per essere un modo straordinario per disegnare veramente un affresco di un tempo che peraltro va detto, questo è molto importante, un lavoro che è nato nel 2011.
Quindi,
oggi siamo quindi
a 13 anni di vita di
distanza, in cui molte delle ipotesi che nel 2011 erano delle ipotesi assolutamente tirate via così, cioè,
certo.
Assolutamente casuali, hanno fatto anche in tempo a diventare concreta realtà, per cui
quindi c'è stato anche una visione in qualche modo, no? Cioè è stato un po' avveniristico all'epoca, sto pensando, no?
Beh, c'è qualche cosa di profetico.
Di profetico, esatto.
Mi viene da dire che questo essere profetico è qualche cosa che ha a che fare probabilmente con uno sguardo alla realtà che non è, come dire, dettato dal paraocchi della logica del mondo che progredirà sempre in una crescita infinita, e la nostra
certo.
Vita sarà sempre migliore, saremo sempre più belli, più ricchi, più sani, più longevi.
Le solite favolette che ci raccontiamo, certo.
E queste sono persone che 13 anni fa ragionavano in modo divertitamente, assurdamente, come posso dire, critico, ma non nel senso che non viene mai criticato nulla, e che entrano evidentemente in gioco dei valori come che so, il diritto delle persone a non soffrire,
quindi di necessità a volte anche elementari, insomma, però che
no, si parla di cose semplicissime,
appunto
è assolutamente scorrevole e banale, cioè, si parla diciamo in qualche modo del più e del meno, ma sparando anche delle robe che sono delle vere boiate ma che non
certo.
Sono, cioè, che in quel contesto diventano essenziali per costruire un affresco, un mosaico incredibile di,
e comunque mi pare che umanità. Tutto il testo sia permeato di sano ottimismo, mi sbaglio? Ci possiamo provare, ci possiamo sforzare.
Lasciamolo dire agli spettatori.
Agli spettatori, va bene, lasciamo questo.
Certo. Sì, una cosa che penso che sia importante dire è che questo è ciò di cui il lavoro parla. Quello che è anche meraviglioso, secondo me, cioè che io trovo davvero eccezionale in questo lavoro, è che è contemporaneamente un lavoro di facilissima lettura, cioè che a cui può assistere praticamente chiunque, trovando un piano di lettura, ed è contemporaneamente un'operazione estremamente raffinata, un'opera d'arte contemporanea, neanche tanto di teatro contemporaneo, che sta in un interessante crinale fra quello che è il teatro e quello che è la performance, cioè ciò che avviene veramente nel momento in cui
certo.
Lo spettacolo avviene proprio lì davanti agli spettatori, è quello che è invece la struttura, la cornice, no, formale del lavoro.
Certo, dello lavoro.
Ecco, in questo c'è anche questo declinato con grande semplicità, però trovo c'è una sapienza che non è mia, come dire, di cui io sono veramente solo il tramite, ma che mi ha entusiasmato, mi ha portato a lanciarmi in questa operazione che è decisamente fuori dal seminato per quanto mi riguarda. Io sono un autore di danza.
E certo, sì, infatti te lo stavo per chiedere, insomma.
Ho visto questo lavoro e ho detto, mannaggia, avrei voluto farlo io.
Quasi.
Posso cercare di semplicemente renderlo visibile.
Esatto, però tu anche tu ci hai messo hai fatto la tua parte, mi pare, perché hai provveduto alla traduzione del testo, mi sembra, no? Se ho letto bene.
Certo, sì, esatto. Non perché io mi ritengo un grande traduttore.
No, però insomma.
Ho privilegiato in accordo con gli attori.
Certamente.
Se io traducevo il lavoro, si poteva intervenire sul testo, come dire, anche sulla traduzione, senza dover chiedere costantemente il permesso a qualcuno, sicuramente migliore di me. Ma perché quando poi si mettono i testi in bocca agli attori c'è sempre sono sempre delle modifiche da fare.
Assolutamente, bisogna tenerne conto, certo.
Io devo autorizzare me stesso e questo sarebbe stato evidentemente più pratico che chiedere costantemente giustamente, non puoi chiedere a qualcuno di fare una traduzione. Poi
indubbiamente no. Roberto, il tempo come sempre è tiranno alla radio, lo sai bene, e quindi io intanto grazie ancora per la tua presenza, rinnovo l'appuntamento quindi da venerdì 3 a domenica 5 novembre al Mattatoio, quindi a Testaccio. E rassegna è naturalmente Roma Europa 2023, parliamo di Tomorrow's Parties, la regia è di Team Angels, e la produzione è Aldes, quindi quella è appunto il direttore artistico è Roberto Castello, che ha provveduto anche alla traduzione, gli artisti che si alternano Marco Cavalcoli, Simona Generali, Roberto Arustioni e Caterina Simonelli, che girano tra di loro, giusto? Ho detto bene?
Esatto, una sola precisazione. Vai. Il vero artefice di questa versione italiana è Robin Arthur, che è uno degli attori che normalmente porta in giro questo lavoro.
Splendido.
Il lavoro di Robin è stato basilare.
Basilare, che ha dato l'impulso a tutto. E quindi esatto. Lunga vita a Tomorrow's Parties, mi pare che insomma già avete camminato tanto, no Roberto?
Guarda, c'è anche un buon interesse per il lavoro, insomma ci sono molti teatri che sono
interessati. Certo.
Insomma,
bene.
Spero che il lavoro avrà la vita che a mio avviso
merita. Perfetto Roberto, grazie di cuore, naturalmente in bocca al lupo e soprattutto buon teatro, d'accordo?
Grazie mille,
grazie
a voi.
Grazie, buona serata, ciao ciao.
Arrivederci, ciao.
E allora grazie a Roberto Castello che ci ha parlato di questo Tomorrow's Parties. Ultimo brano della scaletta prima di chiudere, Theory of the Dead Man sono loro e il brano si chiama Not Meant to Be. Pochissimi istanti. Theory of the Dead Man, il gruppo, loro ci hanno cantato Not Meant to Be e allora ci avviamo ormai pochi minuti, un paio al massimo, alla chiusura della trasmissione di questa terza puntata con il nostro solito aforisma. Che bella idea fare l'attrice, ti prendi la storia che vuoi, i personaggi che vuoi, qualche volta fai finire la tua storia come vuoi, ti fai amare, ti puoi far baciare e lasciare, puoi nascere e morire mille volte, ridere e piangere, e poi torni a casa. Firmato Monica Vitti. E allora, dopo questa splendida aforisma, anche si è commossa anche la lacrimuccia di Claudia, che ringrazio per il suo naturalmente fantastico aiuto, noi ci vediamo lunedì prossimo, quindi siamo esattamente al 6 di novembre, ore 19, mi raccomando, 19:20 per questa edizione smart, versione smart di Quarta Parete il Teatro in Radio. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Sonar.
Sono solo un resto di speranza.